Allora, andrei subito nel vivo delle cose che vi vorrei dire, che sono piuttosto numerose, ma avrei anche poi qualche cosa da farvi vedere. Il tema è una democrazia storta, questa è l'espressione che ho voluto proporre, naturalmente c'è un punto interrogativo, naturalmente un po' provocatoria, e però vediamo che cosa ne pensate. Una democrazia storta è una democrazia fondata sull'estorsione democratica del consenso. Per intenderci, una forma di estorsione totalitaria del consenso sarebbe fondata sulla coercizione, su una propaganda brutale, con strumenti di manipolazione, di occultamento della verità, in forme che apparirebbero oggi ingenue, forse, non sempre. E vedremo alla fine anche possibili forme di estensione, al contrario, iperdemocratica, estorsione iperdemocratica del consenso, come la democrazia deliberativa quando è equivocata, come le primarie quando sono equivocate. Permettetemi intanto una breve contestualizzazione storica, e per questo passerei quindi la prima metà del mio intervento sarà su questo tema, quindi la diapositiva successiva. Si è bloccata. Vabbè, la prima metà sarà quindi l'idea dell'estorsione democratica del consenso, una relazione rappresentanti-rappresentati. La seconda metà cercheremo di ragionare su come i social media e i social network cambiano, come intervengono in questa relazione. Allora, vi dicevo della prima contestualizzazione storica, brevemente, prima di introdurvi l'idea dell'estorsione democratica. Quindi questa è la prima metà, quindi si può andare già al, voilà, il ciclo elettorale continua. Allora, in teoria quando si parla di politica e di comunicazione bisognerebbe distinguere tra comunicazione politica in campagna elettorale e comunicazione politica in tempi ordinari, no? nel ciclo di governo. Ora, il punto è che la prima, cioè la comunicazione elettorale, sembra avere colonizzato la seconda, cioè con un processo di generalizzazione del linguaggio, delle tecniche della comunicazione elettorale alla competizione politica ordinaria nel corso dell'intera legislatura. Le democrazie in qualche modo sono entrate in una specie di ciclo elettorale continuo, cioè cosa vuol dire? Leader, partiti, presidenti o primi ministri sono entrati in un processo di campagna permanente, come già da tempo è stato definito questo fenomeno, e cioè agiscono, comunicano e si comportano come se fossero in campagna elettorale, anche quando la campagna elettorale è finita da un pezzo o quando è lontana da ricominciare. E allora l'idea è che le competenze del fare campagna, campaigning, si siano trasferite un po' armi e bagagli alla sfera del governare, governing. Qualche volta userò qualche termine americano che è efficace, l'idea del passaggio dal campaigning al governing. Allora l'idea di una democrazia estorta è proprio il prodotto relativamente recente di questa estensione indebita, cioè impropria, delle logiche del campaigning al governing, cioè nel quadro della campagna permanente e del ciclo di informazioni 24 ore su 24. Allora, rapidamente, si pensa a tutta la professionalizzazione graduale della comunicazione politica che ci sono stati in questi decenni, che hanno reso sempre più centrali le figure del consulente politico, del consigliere in comunicazione, dello stratega elettorale. Questo inizialmente era limitato alle campagne elettorali, pensate a, se li avete sentiti nominare, James Carville, che era il consulente di Clinton, il famoso Jacques Seguela per Jean-Pierre Mitterrand, Alistair Campbell per Blair. Ma poi, successivamente, anche nella gestione quotidiana del potere, nelle relazioni continue con i media, no? Dove dal caminetto settimanale con la stampa di Roosevelt si passa al briefing mattino, pomeriggio, sera, nel quadro dell'informazione 24/24, quindi informazione che sia online, che sia sul cellulare, che sia sui canali via cavo o satellite, per gestire tutte le notizie che riguardano il governo, quindi il cosiddetto news management, anche qui in termine americano, sono tutte cose americane essenzialmente, che gli americani hanno vissuto e sperimentato prima. E quindi intervengono questi consulenti per dare l'angolatura giusta, in questo senso il frame, per fare passare nei media quindi la chiave di lettura desiderata dell'evento. E questo è l'ormai il celebre spin il conferire l'effetto voluto alla notizia, da cui a sua volta la professione dello spin doctor, cioè il consulente politico che cura la comunicazione del primo ministro su basi quotidiane e che lo fa a partire da una conoscenza però anche perfetta, cioè diretta, approfondita delle logiche dei media, insomma com'è che si produce la notizia eccetera. Qui si va dal famoso Karl Rove di Bush, il consigliere di Bush, al capo della comunicazione di David Cameron in Inghilterra, che appena è stato eletto primo ministro ha nominato come portavoce questo Andy Coulson, che era l'ex direttore del News of the World, che è il giornale che poi è stato chiuso rapidamente quest'estate da Murdoch per la questione degli ascolti, e che questo Coulson finì anche in galera peraltro, ma uno che conosceva benissimo il meccanismo del newsmaking, di com'è, quali sono le logiche sulle quali i media producono le notizie. Quindi insomma il lavoro stesso del consulente elettorale, che è un esperto, vi ricordo, ovviamente privo di ogni legittimazione democratica, si trasforma questo lavoro in un'attività su base permanente e ha come scopo primario ovviamente la continua costruzione e ricostruzione delle basi di consenso del leader politico sulle sue azioni politiche quotidiane, per mantenere il capitale di popolarità che ha acquisito nel corso della battaglia elettorale. Bene, allora possiamo venire al significato, io ci ero portato avanti, io ero ancora nella contestualizzazione del ciclo elettorale continuo. Allora, in una formula, quindi per tornare all'idea dell'estorsione, estorsione democratica, si potrebbe dire, è chiedere consenso per realizzare un paese migliore, come dicono, e poi ottenere carta bianca sul come realizzarlo, cioè sulle politiche, sulle leggi, le riforme, i decreti con cui si intende realizzare questo paese migliore. Ora, l'esempio che viene in mente forse a alcuni di voi è quello di Berlusconi, di cui è perfino lampante certe volte lo stratagemma, il giustificare qualsivoglia politica sulla base del consenso ottenuto alle elezioni dal popolo sovrano. Questo suggerisce quasi l'idea di un leader che corre verso la meta, l'immagine quasi rugbistica, col proprio bottino sotto braccio di consensi, però generici, che ha ottenuto dagli elettori, ma che configurano un'estorsione nella misura in cui sono utilizzati come fonte di legittimazione preventiva di temi che erano al di fuori del patto con gli elettori. Pensate, non lo so, la prescrizione breve, pensate il decreto intercettazione, erano al di fuori. Il punto è che questo patto con gli elettori tende a essere sempre più lasco, cioè più vago, più imprecisato, anche più impolitico, incentrato fondamentalmente sul tipo di governo, il tipo di presidenza che il candidato riesce a incarnare agli occhi dell'elettorato. Allora, ogni elezione configura una specie di patto implicito fra governo e elettori, e nell'era della politica post-ideologica, come la chiamano alcuni, questo patto dà vita a una specie di mandato performativo, e userò molto questa parola performativa, non mandato imperativo che è vietato in democrazia rappresentativa, come sapete, mandato performativo, cioè molto più, che riguarda molto più il come fare le cose che non il cosa fare, quali scelte effettuare. Ora, l'esempio più facile ancora di quello di Berlusconi, di estorsione democratica del consenso, è il consenso negativo estorto attraverso le campagne denigratorie, con metodi simili a quelli della propaganda totalitaria, e su questo vorrei farvi vedere un video di 2 minuti.
Fight all the naysayers. Failure. Our economy's growing again. No more manufactured crises. No more games. We are headed in the right direction.
Ecco, impressionante, questo è uno spot recente pagato da Rick Perry, cioè che è uno dei candidati in questo momento alle primarie repubblicane negli Stati Uniti, governatore del Texas, e naturalmente chiunque potrebbe notare questo, intanto il tono da telepredicatore, forse qualcuno di voi saprà che Rick Perry è già noto per essersi riunito in un palazzo dello sport un mese o più fa, un mese e mezzo fa, con i cittadini del Texas per pregare il governatore del Texas è venuto per pregare per le sorti dell'America, dell'economia americana. Quindi questo tono un po' messianico da telepredicatore. Naturalmente il formato cinematografico sembra un trailer, il finale cioè, sembra il trailer di un film, ma tutta la prima metà, la cosa importante che mi interessa qua sottolineare è il dato ovviamente denigratorio, cioè le campagne elettorali americane sono fatte in buona misura in chiave negativa, questi sono i famosi negative ads, gli spot negativi denigratori verso l'avversario. Allora, qui la carta bianca per l'azione del candidato vincente diventa potenzialmente illimitata, nella misura in cui cioè, la motivazione fondamentale delle elezioni diventa l'eliminazione dell'altro candidato. Quindi è una forma di estorsione del consenso che dà luogo a una legittimazione preventiva, una carta bianca per colui che verrà. Perché? Perché si è fatto eleggere sulla base di cosa? Dell'eliminazione dell'altro. Peraltro con senso negativo può essere anche quindi il cosiddetto voto sanzione, cioè il punire per esempio il governo uscente o il governo in carica in occasione di un'elezione intermedia per la sua performance negativa politicamente o sul piano dell'economia. Alle amministrative del 2011 in Italia il centrosinistra ha stravinto, ma con modalità tipiche del voto sanzione nei confronti del governo in carica e del suo leader, senza quindi che si possa attribuire un significato di consenso specifico per l'indirizzo politico di Sinistra Libertà piuttosto che del PD o dell'Italia dei Valori. Anche l'idea del voto tattico o del voto strategico, che consiste nel scegliere non il proprio partito o candidato preferito, ma il second best, cioè il oppure il meno peggio, pur di contrastare, non far vincere il partito peggiore o quello che ci piace di meno, che rischia di vincere. Anche questo è una forma di consenso negativo, cioè che rafforza e perpetua il meccanismo dell'estorsione democratica del consenso in un certo senso. Allora, i messaggi performativi, abbiamo fatto l'esempio di Berlusconi, lo stesso può valere ovviamente anche per i leader della sinistra mondiale, nella misura in cui si facciano portatori di messaggi performativi, cioè che riguardano il tipo di performance presidenziale o da primo ministro o di governo che io prometto di fare. E si fanno leggere sulla base di questo mandato performativo, per esempio con parole d'ordine del tipo speranza, cambiamento, futuro, America, Italia, lo stesso messaggio di Obama, non solo lo slogan Yes We Can, ma anche le parole d'ordine del cambiamento, della speranza, della riconciliazione nazionale, ne erano degli esempi. Ed è proprio su questo tipo di messaggi performativi che si stanno fossilizzando la comunicazione politica e quindi anche il dibattito democratico oggi. Allora, una definizione a contrario potrebbe essere che i temi performativi sono il contrario dei temi divisivi. I temi divisivi sono quelli che producono conflitto di interessi, di valori nella società, e la politica in fondo cos'è se non provocare divisioni, continua divisione e ricomposizione, che è sempre parziale, sempre limitata, di valori e di interessi contrapposti. Ovviamente una certa ambiguità politica, programmatica, quindi tenersi sul generico è comoda dal punto di vista dell'attore politico, perché? Perché permette di non provocare divisioni nel proprio elettorato potenziale, soprattutto nel proprio partito. Immaginate se il PD proponesse esplicitamente le unioni civili fra coppie omosessuali nel proprio programma, o il divieto di licenziamento per le imprese con bilancio inattivo, come fa la sinistra francese. Spaccherebbe il partito ben prima del proprio elettorato. D'altra parte, però, i temi, i messaggi performativi permettono l'assoluta reversibilità delle politiche, cioè qualunque scelta può essere fatta sotto l'ombrello di un messaggio performativo. Allora, il prossimo ancora, una comunicazione politica puramente performativa come quella di oggi consiste nell'affermare, per esempio, no, sono io il più bravo a fare quello che però tutti vogliamo, no, sono io quello più credibile per farlo, e così via. Ora, il problema è appunto che i temi performativi sono all'origine della natura impolitica e lasca della delega per l'esercizio del potere, cioè permette a chi l'ha ottenuto questo consenso, di perseguire qualunque politica, proclamando che la maggioranza degli italiani, degli americani, dei francesi o dei britannici sono, mi ha votato, è con me, quindi ogni mia scelta è legittima. E allora i governanti cercano, vi sto cercando di approfondire questa idea dell'estorsione democratica del consenso, i governanti cercano e ottengono una legittimazione preventiva dell'appropriazione politica, carta bianca per l'azione, dicevamo, ma lo fanno sulla base di questi non temi politici, o temi non politici, cioè non divisivi, cioè di messaggi iperconsensuali, che in nulla, in niente, lasciano presagire la natura delle decisioni politiche imminenti o future. In questo senso si portano a casa un bottino eccezionale, i leader politici che riescono a ottenere questo consenso su temi generici. Un bottino eccezionale lo ottengono senza violenza o minaccia, ovviamente, è un'estorsione democratica. Però con dolo potenziale, perché mette in conto anche la produzione di un danno altrui, cioè senza che la vittima, il cittadino elettore, ne sia del tutto consapevole al momento dell'estorsione. Allora, quello che conta, insomma, è la fiducia nell'immagine di qualcuno che riesce a risultare credibile nella promessa di attuare una buona performance generale per il Paese. L'estorsione democratica del consenso implica quindi una degenerazione, una involuzione della relazione di rappresentanza tra cittadini e governanti. E in questa relazione involuta il consenso sulle politiche è estorto, abbiamo detto, tra virgolette, attraverso la richiesta di esprimere un consenso essenzialmente su temi performativi, come qualche esempio l'abbiamo fatto, vorrei farvi vedere ancora qualche invece la slide con i manifesti. La slide con i manifesti. Questo è un grande classico, città più sicura, possiamo andare veloci. La sicurezza, questi al limite sono temi performativi fino a un certo punto, c'è qualcosa di politico qua, perché comunque è l'indicazione di una priorità politica programmatica che è politicamente rilevante. Anche se naturalmente non ti dice nulla sul come intendi realizzarla. La serietà è il più serio fra i temi performativi, però è un tema performativo comunque. Capite bene, qualunque politica può essere fatta sotto l'indicazione generica della serietà, così come il cambiamento, così come l'idea che il Paese deve essere rimesso in piedi. Così come l'Unione italiana, certo, questo è divisivo nella misura in cui c'è la Lega, che però fondamentalmente è un tema che omnibus, che unisce, così come il lavoro, siamo tutti contro la precarietà, a parte qualche liberista spinto. La Moratti a Milano, l'idea stiamo lavorando per una Milano dove sia sempre più facile muoversi, bene, siamo felici, ok, nel senso che, cioè, l'ecopass, vuoi chiudere il centro storico alle automobili, vuoi fare gli ciclabili, oppure vuoi impedire che taxi, eccetera, una Milano dove vivere sempre meglio, bene, Pisa Pia, non basta fare, bisogna fare bene. Cosa? Non basta fare, bisogna fare bene. Va bene, poi restiamo qui su Hollande, su cui tornerò dopo. Questo qua è il candidato, è quello che ha vinto le primarie in Francia, forse il prossimo Presidente della Repubblica Francese. Grazie Alessio, se mi può rimettere allora, torniamo alle slide. Allora, un pensatore critico e radicale come Noam Chomsky denunciava già tempo fa, in realtà, la tendenza a mobilitare l'opinione pubblica a favore, dice lui, di concetti vapidi, non so se dice, vacui e vuoti, come americanismo, dice lui. Chi può essere contro, chiede retoricamente, o armonia, chi può essere contro? Qualunque cosa sia completamente vacua, dice lui, va bene. Ora, completamente vacua, tutto sommato non direi, quindi danno un messaggio sulle priorità, ma sul piano delle pure dichiarazioni di intenti generiche. Allora, perché sono così rilevanti, la slide successiva, anche questa qua, quindi perché sono rilevanti e perché costituiscono una tentazione per i politici, questi temi performativi? Innanzitutto sono temi o non sono temi non politici o non temi politici che funzionano in una certa misura, sono quelli che poi restano più spesso impressi negli elettori spesso e che possono quindi anche indirizzare delle scelte degli elettori, cioè hanno degli effetti reali. Poi abbiamo detto l'estensione della campagna al ciclo elettorale continuo, questi temi performativi sono sempre più centrali non solo negli slogan elettorali, potreste dirmi sì, ma questi sono gli slogan elettorali, no, ciclo elettorale continuo, sono sempre più centrali nell'intero processo di comunicazione politica, ma sono importanti questi temi anche per gli effetti negativi che alla lunga possono produrre sulla democrazia rappresentativa, perché promettendo per esempio il cambiamento ad ogni elezione, o un governo per i giovani, tema performativo, chi può essere contro un tema un governo per i giovani, o per l'educazione, o per il sud, o per lo sviluppo tecnologico, o per la sicurezza anche grosso modo, tutte cose comunque omnibus e non divisive, e non essendo poi mai in grado di produrle veramente, cosa succede? Si alimenta la sfiducia, il cinismo e anche la rabbia degli elettori con conseguenze negative in termini di crescita delle pulsioni populiste, antipolitiche, quello che sappiamo. Chiaramente per altri aspetti possono esserci anche degli effetti positivi, nel senso di stimolare nuove forme di partecipazione attiva dei cittadini, ci sono i pro e i contro. In ogni caso alimenta alla lunga la sfiducia nelle istituzioni della democrazia rappresentativa, questo sì. Allora, da elettori un suggerimento potrebbe essere quello di sanzionare i messaggi completamente impolitici, cioè smascherare messaggi completamente ovvi, punire la finzione anche del pragmatismo post-ideologico per la quale tutti saremmo d'accordo su tutto, e si tratta solo di scegliere chi lo fa meglio. Ora, non è proprio così, magari oggi è inevitabile scegliere una persona, un candidato, un leader più che un partito, ma questa persona andrebbe scelta non perché sembra più presidenziabile di un'altra, presidenziabile, e tantomeno perché è più bella, simpatica, ma su questo credo di sfondare una porta aperta. Bensì per le scelte che intende fare sui temi più importanti, sulle scelte, fra tutto ciò che è possibile politicamente, quali sono le scelte che vuole fare? Perché chi sceglie di non scegliere, chi sceglie e chi non sceglie, scusate il gioco di parole, si fa estorcere il proprio consenso per le scelte che saranno inevitabilmente fatte dopo. È una specie, un atto di autospossessamento volontario dei cittadini della facoltà di decidere politicamente. Allora, qual è invece il rischio di un'estorsione iperdemocratica del consenso? Abbiamo visto l'estorsione totalitaria, abbiamo fatto un accenno, l'estorsione democratica. Cosa sarebbe un'estorsione iperdemocratica? Beh, quando si vuole fare una democrazia, cioè una forma avanguardista di democrazia, per esempio certe pratiche di democrazia deliberativa, che sono una forma interessante di democrazia, però certe pratiche con una discussione incanalata verso esiti che sono già stati predeliberati dagli organizzatori. In questi casi quindi diremo estorsione quando si chiede in teoria una partecipazione decisionale, ma di fatto una legittimazione di scelte che sono già state prese e non sono state rese esplicite. Anche le primarie, su questo vorrei fare una piccola finestra, possono essere un'arma a doppio taglio, che comunque non ribalta la logica di un consenso estorto in termini tutti interni a una logica di marketing elettorale. Allora, chiaramente la partecipazione dei cittadini in sé è positiva, però è efficace in questo discorso solo se riesce a introdurre una logica diversa, non se asseconda quella dominante. Allora, da una parte c'è il problema del plebiscitarismo, cioè della consacrazione rituale del candidato, anche lui già scelto de facto dall'organizzazione di partito. Questo non sempre, a volte succede così, cioè le primarie di partito, in presenza di un candidato che è già di fatto il leader nominato di partito di coalizione, tendono a essere una pratica di legittimazione plebiscitaria del leader. Così in fondo fu per Prodi nel 2005, mi sembra per Veltroni nel 2008. E dove invece la competizione fra più candidati di partito è reale? Beh, nella campagna per le primarie tende a riprodursi esattamente quella stessa logica dominante nelle campagne mediatiche nazionali, quegli stessi criteri di eleggibilità di tipo performativo e impolitico di cui sopra. E persino fra gli attivisti o i simpatizzanti di partito, il cui problema storicamente era semmai questi ti vanno a votare, cioè il candidato più estremo, attenzione alla McGovern per i democratici o alla Goldwater per i repubblicani, sono due casi storici di candidati troppo liberal o troppo conservatori eletti nelle primarie. E invece anche fra questi attivisti che vanno a votare alle primarie si è ormai perfettamente diffusa la consapevolezza di della posta in gioco e quindi l'accettazione del carattere tutto strategico della scelta. E in pratica anche chi vota alle primarie tiene conto del requisito fondamentale della electability, cioè le probabilità che ha il candidato di vincere poi le elezioni contro lo sfidante. Su che basi? Sulla base del fatto che sembra più presidenziale, che pare avere la stoffa del presidente, e queste sono frasi tipiche dei sondaggi francesi, che ce lo vedi meglio nei panni di presidente. Il caso di François Hollande, quello l'ultimo dei manifesti, il cui slogan era performativo, pour la France, et la France en avant. La ragione fondamentale per cui ha vinto le primarie, non dico la sola, è che i sondaggi sull'insieme dell'elettorato lo davano più facilmente vincente su Sarkozy. E i telegiornali francesi hanno ribadito giorno per giorno questi sondaggi, per settimane, per mesi, con il risultato che i 3 milioni di votanti alle primarie, o almeno quelli che hanno fatto la differenza con la sfidante Martine Aubry, hanno scelto anticipando le scelte degli altri 50 milioni, cioè il meccanismo delle reazioni previste. Ma allora ancora una volta faccio la domanda retorica: che cos'è questo meccanismo delle primarie che selezionano un candidato presidenziale sulla base di un criterio come l'apparire presidenziali e quindi il votare per quello che i sondaggi danno come più probabile vincente? Cos'è se non il cane che si morde la coda, avrebbe da dire, no? Un circolo vizioso e anche un atto di autospossessamento, dicevamo, di decidere in una forma che sia qualcosa di più che una legittimazione preventiva di nuovo dell'uomo e delle scelte che questo farà quando sarà il capo della nazione. Ma paga o non paga? Uno potrebbe dire sì, appunto, intanto François Hollande ha vinto le primarie, mentre l'altra non l'ha fatto, non ho trovato messaggi di tipo estremamente performativo, anche se un gauche plus forte non ci si allontana molto. L'accusa potrebbe essere questa qua: la Aubry si è dipinta come di una sinistra settaria proprio per aver specificato di più le scelte politiche di sinistra che intendeva fare. Allora, intanto la tesi sarebbe da verificare. E poi questo è un effetto ancora delle residue campagne moderne condotte in televisione. I telegiornali e i dibattiti fra i candidati alle primarie hanno avuto 6 milioni di spettatori, di audience in Francia. Però mano a mano che le campagne postmoderne, come le definiscono certi specialisti, le campagne interattive sul web prenderanno piede come le piattaforme centrali, insomma, della comunicazione elettorale, questi messaggi performativi generici sono probabilmente destinati a implodere dietro alle sollecitazioni dei cittadini, che fondamentalmente è il secondo tema del mio intervento a cui arrivo subito. Allora, non si nega che sul breve possa funzionare questa roba qua, ma è una strategia destinata a perdere sul lungo. E poi, ancora, lì per lì, questo tipo di messaggio, quindi omnibus consensuale, può anche pagare elettoralmente, ma come anche può pagare una campagna completamente distruttiva, distruttrice dell'avversario, come la maggior parte degli spot elettorali americani. Però elezione dopo elezione contribuisce ad affossare le democrazie, proprio come le campagne negative, che rimobilitano nel breve periodo della campagna elettorale, per questo che continuano a essere utilizzate, perché ce l'hanno un po' questa efficacia, non sempre, però spesso riescono a rimobilitare i propri elettori, farli andare a votare, però, quindi nel breve periodo della campagna elettorale, però sul lungo periodo cosa fanno? Producono apatia, disincanto, cioè smobilitano. Allora, in tutto questo, i social media, che chiamerò anche se non del tutto precisamente come utilizzerò come ovviamente sinonimi di social network, di nuovi media, quindi sostanzialmente sono quelle piattaforme, la rete, l'internet, attraverso cui questa logica della legittimazione preventiva e tendenzialmente estorsiva può essere ribaltata. Ci sono dei però che vedremo. Allora, intanto la domanda iniziale potrebbe essere se non siano anche questi degli utili strumenti di produzione del consenso da parte dei governanti. In questo direi l'impatto del web sulla costruzione del consenso è molto più soggetto a retroazioni da parte del pubblico. Può essere un impatto forte, soprattutto nell'organizzare la partecipazione e nel coinvolgere nelle campagne. Obama 2008 riuscì a coinvolgere milioni di attivisti online, cioè virtuali o porta a porta, e perché i nuovi media ce l'hanno questo potenziale organizzativo e di mobilitazione che lì è proprio peculiare, proprio per l'istantaneità, per il coinvolgimento di tutti, no? La natura many to many, come si dice, da molti a molti. Bene. I leader, non a caso, i rappresentanti, i governatori, i sindaci, io seguo Renzi su Twitter e su Facebook, perché è un caso di studio di grande interesse, un numero crescente, usano queste piattaforme per mettersi in scena nella propria dimensione personale, a cavallo un po' fra funzione pubblica e personalità privata, e anche, non dico solo, anche per mostrarsi, insomma, vicini agli elettori, mostrarsi all'ascolto, aperti, ricettivi, impegnati in una relazione di tipo orizzontale con i rappresentati. Però i social media sono anche generatori, come sappiamo, di contenuti dal basso. In questo senso sfidano strutturalmente, direi, culturalmente, la relazione di rappresentanza come meccanismo verticale. Attraverso queste piattaforme interattive i politici possono essere interpellati continuamente, chiamati a esprimersi su delle scelte possibili. Ieri ho visto che la Marta Vincenzi, sindaco di Genova, da cui provengo, si è improvvidamente messa, si è fatta il sito su Facebook e le reazioni iniziali ce l'hanno fatta un po' vacillare. Ma questo è un altro discorso su cui verrò dopo, cioè quello del carattere troppo impetuoso a volte dei social media. Le discussioni di politica su Twitter ruotano peraltro molto più facilmente intorno a dei contenuti politici reali. I rappresentati possono sollecitare i rappresentanti possono cercare di stanarli sulle politiche, esigere di sapere cosa ne pensano sui temi che stanno al loro cuore, quali sono le loro posizioni, quali scelte farebbero. Quindi i nuovi media sono più un rischio che un'opportunità per la costruzione del consenso da parte di leader e partiti politici. Cioè non sono un vantaggio per i politici alla fin fine, direi. La rete moltiplica infatti il numero e moltiplica la natura degli imprenditori del consenso, dai movimenti alle associazioni della società civile, ai blogger, ai singoli utenti che postano un commento, una serie di tweet che favoriscono una specie di atomizzazione delle agenzie di produzione del consenso. Questo fino all'ipotesi estrema invece che una testa un voto, come si dice, una testa un candidato, cioè il paradosso della rappresentanza di se stesso, ognuno rappresenta se stesso, in una prospettiva di iperorizzontalismo politico che ha anche i suoi rischi e sulla quale anche dirò una cosa in più fra poco. Se c'è un elemento che accomuna le rivolte arabe, i movimenti degli indignati, Occupy Wall Street, ma anche il movimento del Tea Party, che pur è ideologicamente agli antipodi, cioè conservatore sui temi sociali e iperliberista in economia, se c'è un elemento che accomuna questi movimenti, questo elemento è la disintermediazione. Sta parola qua. La disintermediazione è il venir meno degli organi di mediazione che mediano, cioè fra i cittadini con le loro richieste, i governanti con le loro decisioni. No, chiaramente partiti, Parlamento, sindacati, stampa d'opinione anche sono fra i mediatori tradizionali, più o meno istituzionalizzati. Allora, nel campo dell'informazione la disintermediazione deriva soprattutto dal fatto che i media ufficiali o mainstream e i giornalisti professionisti non hanno più il monopolio del gatekeeping, scusatemi l'altra parola, in inglese, cioè del controllore dell'accesso, cioè del decidere quali sono le notizie e i commenti che meritano di essere pubblicate e quelle che no. Non sono più i controllori dell'accesso alla sfera pubblica mediale, è il principio stesso del giornalismo dei cittadini, citizen journalism. Ognuno può improvvisarsi fotoreporter, cronista o anche editorialista, il che di nuovo ha risvolti anche di grande interesse. Si pensi alla cronaca degli eventi fatta dai partecipanti stessi su Twitter, come per esempio la narrazione anche tragica in diretta del massacro dei manifestanti copti al Cairo solo poche settimane fa. Peraltro questa opportunità della disintermediazione è particolarmente interessante se usata da associazioni, gruppi organizzati, perché permette alla società civile di tematizzare il dibattito, cioè di proporre e imporre i propri temi nuovi all'attenzione pubblica, temi che magari i media ufficiali non coprirebbero, considererebbero privi di interesse, il tema dell'acqua. Ovviamente i canali di mediazione tradizionale non è che scompaiano, ma il grande fenomeno dei nostri giorni, grandemente facilitato da internet e nuovi media, è che il popolo, tra virgolette, parla sempre di più e sempre più spesso senza intermediari. E se potesse quasi deciderebbe senza delegare a nessuno. Noi non vogliamo più rappresentanti, noi vogliamo decidere da soli, dicevano tranquillamente in televisione i ragazzi indignati italiani, non so se qualcuno è capitato di vederli, qualcosa che non era dicibile in TV solo qualche anno fa, se non a costo di passare per dei marginali o dei rivoluzionari, che invece è una cosa che oggi appare quasi di senso comune per un numero crescente per tanti giovani, e non solo. Ovviamente c'è in questo un elemento forte di critica, quindi del principio di funzionamento stesso delle democrazie rappresentative, una volontà di partecipazione diretta, una richiesta di efficacia politica più immediata, vogliamo sentire che contiamo di più, che abbiamo voce in capitolo, che sono anche tutti elementi potenzialmente interessanti e positivi. Intanto si incanta. No, allora ne abbiamo saltata una. Incantandosi, ecco, era questa. Ci sono i però, vi dicevo, ci sono i però. Un però viene dal fatto che questo atteggiamento è, direi, anche un atteggiamento di derivazione culturale tecnologico, cioè praticamente c'è un elemento che viene da, come dire, un cambiamento culturale che a sua volta riflette in parte un cambiamento tecnologico e che ha a che fare proprio con uno degli effetti dei nuovi media e delle reti di comunicazione alla Facebook, per intenderci. Quale sarebbe questo effetto della tecnologia sulla cultura? Il fatto che questi canali sembrano diffondere tra i cittadini la percezione che tutti abbiano qualcosa da dire di urgente e che possano contare su un'audience immediata attraverso ad esempio gli hashtag di Twitter, e lo dico da difensore di Twitter molto più di quando non lo sia di Facebook, ma che possano contare su un'audience immediata più numerosa di quella che un'intervista a qualcuno che magari è stato interpellato perché ha qualcosa da dire occupandosi del tema da decenni. Allora, proprio questo preteso isomorfismo delle opinioni improvvisate, cioè uguale peso, uguale autorevolezza di chiunque faccia magari la sua sparata online, no? È però per certi aspetti, a ben vedere, un po' una caricatura della democrazia, cioè una parodia fondata sull'equivoco che, visto che una testa un voto, cioè alle elezioni giustamente tutti contro uguale, e visto che nelle democrazie liberali la libertà di pensiero, l'espressione di parola sono sacri, e ciò equivalga a dire che l'opinione pubblica sia o debba o possa essere un coacervo di battute sarcastiche, di reazioni istantanee, di invettive o di pensieri un po' in libertà come quelli che popolano quotidianamente anche i social media. No, in democrazia ognuno può dire quello che vuole, giusto? Questa è la cosa che si sente ripetere. Allora la tensione democratica a una società orizzontale si trasfigura nell'ideologia dell'orizzontalismo, per cui tutto si equivale e le opinioni più disparate e più banali, che prima non avevano alcuna tribuna politica, politica, all'improvviso ci godono di tutto un sistema di pubblicità che è completamente inedito nella storia. E allora, possibili esiti perverti di tutto questo? Beh, il fatto che viene a prodursi un'illusione, appunto. L'illusione di un'opinione pubblica autorevole, autosufficiente, che però è un coacervo di voci dissonanti e spesso insultanti. Il registro del sarcasmo, ci avete fatto caso, a me sembra che sia quello più facilmente, che attecchisce più facilmente nei post, nei tweet, nei commenti politici sul web. Quindi c'è anche questo elemento culturale di derivazione tecnologica. I nuovi media hanno modificato la percezione che la generazione più giovane ha del proprio ruolo, e lo ha fatto nel senso di un iperorizzontalismo sociale che non tollera mediatori e che abitua gli individui all'idea che siamo tutti opinionisti, siamo tutti giornalisti, siamo tutti decisori. Il che potrebbe anche configurare una sorta di opinione pubblica capricciosa, per così dire. Quindi questa è un po' la mia parentesi critica, che continua anche con l'osservazione seguente, cioè c'è da considerare che le richieste provenienti dal basso possono anche essere non virtuose, possono essere di tutti i tipi le richieste che vengono dal basso. Possono essere la richiesta di militarizzazione del centro storico, può essere la richiesta di annullare le libertà civili, può essere qualunque cosa. Allora, però questi due che ho citato adesso perlomeno sono temi che sono profondamente politici, cioè sono ricette, sono proposte sulle quali ci si può dividere e ci si divide proprio sulle ricette, cioè sulle soluzioni possibili. E quindi ogni richiesta che prenda piede in modo più o meno esistente, più o meno reticolare nella rete, sarà stata perlomeno oggetto di discussione, di confronto, di interazione comunicativa, anche inevitabilmente di scontro verbale in questa sfera pubblica virtuale del web. Quindi la domanda che emergerà dal basso si sarà formata in un processo di discussione, di confronto fra argomentazioni e controargomentazioni, come piace pensare a Jürgen Habermas, fra cittadini, che sarebbe il requisito fondante del concetto stesso di opinione pubblica, come orientamento prevalente che emerge da un processo di pubblica discussione. Quindi, come dire, se i temi sono politici, tutto sommato può darsi che il processo si autoregoli da solo, attraverso la pubblica discussione. Ma secondo me, in conclusione, l'esito di tutto questo sarà un combinarsi delle procedure rappresentative istituzionali con i meccanismi di influenza informale provenienti dall'opinione pubblica. Cerco di chiarire quest'ultimo punto. Arrivo allora al... No, arrivo a quello che dicevo, cioè al sondaggio, il referendum sul sito del centro Strozzino. Andatevelo a vedere, magari partecipate. La domanda che pubblicano loro e chiedono di partecipare è: la maggioranza ha sempre ragione? Questo è esattamente il punto centrale, a questo punto. Anche se la domanda vera sarebbe un'altra, ma è implicita in realtà nella vostra domanda, che giustamente ha una forma più chiara e immediata. La domanda vera sarebbe: ma la maggioranza è il solo principio di legittimità politica possibile e accettabile? È giusto che lo sia, deve esserlo per forza su un piano più normativo, se volete. Allora la risposta è che no. La democrazia rappresentativa stessa prevede una certa quota di influenza informale dell'opinione pubblica sui governanti. Opinione pubblica vedremo anche in termini qualitativi, non solo quantitativi. Non ne prevede il quantum, non ne prevede la forma. Sul quantum vi invito, a chi fosse interessato, a leggere l'ultima pagina della postfazione che Bernard Manin, l'autore francese, ha scritto M-A-N-I-N, Manin, ha fatto a Il principio del governo rappresentativo, è un'opera fondamentale della teoria politica contemporanea, è stata pubblicata dal Mulino l'anno scorso, e lui nella postfazione, nell'ultima pagina, mostra chiaramente questo punto. Cioè, nella teoria democratica rappresentativa non è fissato il quantum, il fino a quanto possa l'opinione pubblica influenzare i governanti, al di là delle elezioni. Quindi un'influenza informale, stiamo dicendo, dell'opinione pubblica. Ma sulla forma, le forme di influenza legittima dei cittadini sui governanti sono, anche secondo i grandi teorici classici e i difensori della democrazia rappresentativa, Edmund Burke o Constant, sono, per esempio, dicevano loro con Stonework, le lettere inviate direttamente ai politici o indirettamente attraverso i giornali, e le petizioni, che danno istruzioni, dicono loro, ai rappresentanti eletti. Quindi sto qua, loro sono quelli che hanno fondato la teoria della democrazia rappresentativa, quindi per la quale sono i rappresentanti eletti alle elezioni, che sono quelli che decidono, che non c'è mandato imperativo, non c'è titolo di mandato, e però loro stessi dicono sì, comunque è giusto che anche nel corso del ciclo di governo i cittadini possano continuare a farsi sentire e a influenzare le scelte di governo. Ma quindi non sostanzialmente è il riconoscimento della legittimità dell'influenza di forme di espressione dell'opinione pubblica, quali le minoranze intense o l'azione collettiva. E su questo andrebbe in parte recuperato il vecchio discorso la guardo perché è un argomento comune, un autore comune che ci interessa, il discorso del vecchio sociologo Pierre Bourdieu contro le maggioranze dei sondaggi, che sono quintessenza ovviamente di opinioni estorte dai sondaggisti, no? Anche se lui poi esagerava nel sostenere che l'opinione pubblica come semplice somma di opinioni individuali non esiste, non è legittima, finendo per gettare con l'acqua sporca dei sondaggi anche il bambino della democrazia, cioè del suffragio elettorale, cioè della somma dei voti alla elezione. Comunque, l'obiettivo politico e anche il risultato socialmente prevedibile di questo processo storico dovrebbe essere l'affermazione del principio, o una consapevolezza più diffusa tra i cittadini e nella classe politica, del principio secondo cui l'opinione pubblica, intesa anche come minoranze attive e come azione collettiva, ha e deve avere un'influenza legittima sulle decisioni politiche. Quella stessa trasmissione in cui ho visto i giovani che dicevano noi non vogliamo più essere rappresentati, cosa rispondevano i rappresentanti? Mi ricordo bene di Tosi, il sindaco di Verona, Tosi, che è un personaggio anche interessante, ma quello che lui diceva era ma siete matti? Ma chi siete voi? Voi siete un cittadino, ma io chi sono? Io sono un rappresentante. Io sono autorizzato a parlare perché dietro di me ho la somma dei voti che ho preso alle elezioni. Voi mi avete votato, adesso parlo io, sostanzialmente. Voi siete uno, potete dire sì, siete uno, però quello importante sono io. Quindi una, esattamente, cioè la visione ottusamente formalistica del rapporto fra opinione pubblica e governo. Una volta che mi avete votato, io vi rappresento sulla base della somma dei voti. Mentre la consapevolezza che anche le voci intense che si mobilitano possono influenzare le decisioni, ma possono avere un'influenza legittima anche sulla tematizzazione dell'agenda, dell'agenda, cioè di quello di cui si parla, del dibattito, della decisione, cioè che i temi dei quali discutere, sui quali decidere, vengano anche immessi dalla società civile, dai cittadini, anche durante il ciclo di vita di un governo, un po' come nella logica del referendum, già succede, acqua nucleare, o delle leggi di iniziativa popolare, ma secondo modalità anche più informali e su basi più continuativa. Quindi, insomma, ricapitolando, in tutto questo ci sono i lati negativi, secondo me, come certi movimenti, come Tea Party in qualche modo, come cittadini insultanti, l'ideologia dell'iperorizzontalismo, però appunto ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, i contro di una democrazia sono per noi preferibili ai pro di un regime autoritario, allora anche per questo vale la pena cercare incessantemente di rigenerarla, e questa è la mia ultima, e quindi vale la pena cercare di battersi anche sul fronte intellettuale perché non venga piano piano affossata insieme al disfacimento della relazione di rappresentanza, che è già in uno stato avanzato, cioè di disfacimento. Grazie.